Allora, a questo punto le cose sembrano complicarsi ancora di più. Nel brano che vi ho letto prima, ed erano le testuali parole del maestro Filipponio, a un certo punto c'era questa frase: le energie che danno vita alla periodicità ciclica, cioè il ritmo sonno, veglia, notte, giorno, eccetera, sono flussi di sette grandi raggi cosmici che provengono dal cuore del sistema di Sirio, il quale, sistema di Sirio, è formato da sette sistemi solari, fra cui il nostro. Qui le cose diventano ancora più complicate. Per carità, non ci penso proprio a tentare di dare una spiegazione ai sette sistemi solari che formano il sistema di Sirio. Vabbè. Magari lo faremo più avanti, nell'arco degli anni che il Signore ci darà. Vi rimando a una trasmissione che ho fatto parecchio tempo fa e che è andata in onda più volte, una trasmissione molto interessante, che era tratta dalla dottrina segreta di Elena Blavatsky. Una trasmissione in cui parlavo, appunto, la cosmogenesi della Elena Blavatsky, dettata direttamente dai maestri dell'Himalaya, dove si diceva che l'umanità arriva dal pianeta Sirio, dove 18 milioni di anni fa, da cui dal pianeta Sirio 18 milioni di anni fa, sono partiti degli esseri che dietro un impulso particolare hanno cominciato un giro nei sistemi solari e uno di questi traguardi era il pianeta Terra, verso cui portavano una prima onda di vita. Per cui, prima o poi, manderò nuovamente in onda questa trasmissione che parla della vita sulla Terra che arrivava da altrove da 18 milioni di anni e per cui questa parte perlomeno vi sarà più semplificata. Ovvio, non parliamo dei sette sistemi solari che compongono il sistema di Sirio. Uno di questi sistemi è il nostro. Sarebbe veramente troppo complesso. A noi non importa poi così tanto entrare nei dettagli, andare a spaccare un capello in quattro. Tanto a noi, suppongo, a me basta, non so a voi, ma vorrei sperare di sì, a me basta sapere che alla base di tutto questo c'è un Dio di infinita saggezza, lungimiranza, conoscenza che ha organizzato tutto così bene che noi non abbiamo di che preoccuparci. Allora, andiamo avanti. Ho voluto soltanto dare un brevissimo chiarimento a questa cosa. Allora, diceva il maestro Filipponio nel brano che vi ho letto prima che i sette raggi noi li possiamo considerare come sette entità intelligenti attraverso cui viene attuato il piano divino, poiché queste sette entità intelligenti raccolgono in sé, incorporano in sé il proposito divino. Praticamente il proposito di Dio prende corpo, prende forma in questi sette grandi esseri che noi non riusciamo neppure a immaginare nella loro fisicità. Immaginateli come preferite. Sono sette grandi esseri, sette grandi diramazioni dell'energia divina, ciascuna delle quali porta in sé l'impronta di un certo tipo della volontà di Dio, che è un marchio attraverso cui faranno crescere l'evoluzione nei vari pianeti verso cui andranno a lavorare, ma a noi in modo particolare interessa il pianeta Terra. Ancora Filipponio dice nelle ultime frasi: in altre parole, i sette raggi sono gli esecutori coscienti del piano divino, piano che anima tutte le forme e tutte le strutture creative. Gli esecutori coscienti. Non siamo a livello di esseri umani, attenzione, non siamo a livello di maestri, siamo a livelli immensamente superiori, talmente superiori che non riusciamo ad immaginarne la forma. Allora, scendiamo e torniamo nel più semplice, in quello che noi possiamo comprendere. Queste sette grandi intelligenze, queste sette grandi entità. Non pensate ad esseri umani, non esiste un essere umano così grande. Il regno degli esseri umani è lontano da queste creature, così come Le mosche sono lontane dagli angeli, ecco, la differenza più o meno è questa. Vediamo però quello che ci riguarda di più. Facciamo nuovamente un riepilogo per capire di cosa stiamo parlando. Queste energie, queste forze sono divise in 7 raggi. Le ripetiamo: il primo raggio, volontà e potere; secondo raggio, amore, saggezza; terzo raggio, attività intelligente; quarto raggio, armonia attraverso il conflitto, ma anche bellezza. Quinto raggio, scienza concreta. Sesto raggio, idealismo, devozione, religiosità. E alla fine il settimo raggio, la sintesi, cioè la sintesi, l'equilibrio perfetto fra tutti i raggi precedenti che danno il via ad un'organizzazione di tipo divino attraverso il cerimoniale. Questo per tornare a capire di cosa stiamo parlando, perché l'ho detto all'inizio, magari ci siamo un po' persi. Allora, io continuo a seguire la traccia del maestro Filipponio, che dice: i primi 3 raggi, quindi volontà, potere, amore, saggezza e attività intelligente, sono raggi di aspetto, cioè sono raggi che racchiudono in sé la capacità di creare, di infondere, di trasfondere, di inculcare, di seminare energie di un certo tipo attraverso l'impulso della volontà divina. Gli altri 4 raggi sono raggi di attributo. Quali sono? L'armonia attraverso il conflitto, la bellezza, la scienza concreta, l'idealismo, e cioè devozione e religiosità. E il settimo raggio, alla fine, la sintesi. Questi 4 raggi di cui vi ho parlato hanno un compito diverso. Hanno il compito di elaborare e differenziare tra loro la qualità della vita. Mentre i primi 3 danno delle caratteristiche importanti alla vita, questi altri 4 invece creano la differenza. Mamma mia, come faccio? Non riesco a spiegare. Questi ultimi 4 raggi sono quelli che danno il via, sono l'archetipo per una quantità immensa di forme attraverso cui la vita poi si manifesta. Si manifesta e si evolve. Tutto quanto esiste nella creazione, tutti noi, tutti i regni della natura, tutte le razze, sono contraddistinti. Sono in qualche modo separati, ma non così separati, sono identificati in modo diverso attraverso il colore che proviene dall'energia di questi raggi. Ma non è detto che c'è gente solo di primo, di secondo, di terzo, eccetera, no. Sapete, noi siamo un meraviglioso arcobaleno vivente, ma non solo noi esseri umani, tutti. Tutti i regni della natura sono arcobaleni viventi, anche quello che ci sembra così brutto, che so, qual è la cosa che mi spaventa di più? Ecco il serpente. L'idea del serpente mi crea repulsione, eppure anche il regno dei serpenti e dei rettili è contraddistinto da un arcobaleno di energie, di forme, di potere che contraddistingue la sua specie, che ne fa una creatura vivente con uno scopo e con un compito. Certo, tra noi e il serpente c'è una grande differenza, ma ognuno ha un suo compito e un suo posto nei regni della natura. L'energia dei 7 raggi, l'energia di tutti e 7 i raggi, indipendentemente dal loro tipo, queste energie sono presenti nel nostro sangue, nei nostri nervi, nel cervello, e queste energie lavorano in modo incessante per trasformare, per tirare fuori, per portare alla realtà, alla quotidianità, tutte quelle potenzialità che sono dentro di noi e che da soli non saremmo in grado di esprimere. Non è facile, eh? Non è facile, ma eppure, sapete, io penso che quello che vi sto tentando di semplificare, io sto tentando di trasformarlo in immagini, in luce, in colore, in diversi tipi di colore, e io penso che in questo modo arrivino alla vostra mente e al vostro cuore, anzi, prima al cuore e poi alla mente. Sono argomenti di una grandissima difficoltà se li prendiamo nella globalità, ma se li prendiamo poco per volta ci accorgiamo che di un grande fuoco, perché questo proviene da un immenso fuoco dell'energia divina, noi possiamo cogliere delle scintille. Fra tutti noi c'è chi riesce a cogliere una scintilla più piccola, chi una scintilla più grande, chi un lampo, chi un fulmine che a un tratto gli rischiara un qualcosa che aveva latente, però ciascuno di noi ha un suo diverso modo di recepire, di raccogliere l'informazione e di elaborarla. Indipendentemente dal fatto che c'è chi ne raccoglie di più e chi forse un po' meno, è importante e fondamentale che questa informazione venga distribuita, perché se se ne sta sempre lì chiusa in un sacco, non serve a nessuno. Certo, se io mi guardo avanti e vedo la grandiosità di questo sacco, pesante, ingombrante e grande quanto l'Himalaya, anzi molto di più, mi sento presa dallo sgomento, dalla paura, ma non mi preoccupo più di tanto, perché so che nel momento stesso in cui ho deciso di parlarne, in quello stesso momento, a parte il fatto che probabilmente non l'ho neanche deciso io, ma qualcuno durante il sonno, va a sapere in quale modo, in astrale, mi ha detto sveglia dormigliona, sveglia ghiro, esci dal letargo e comincia a parlare. E per cui da quel momento qualcuno, sono certa, mi aiuta a semplificare questo lavoro che ho rimandato per tutti questi anni. Il momento è giunto. Io pian piano tento di spiegarvi queste cose. Questa è una trasmissione che io vi consiglierei di registrare, tenere da parte e riascoltare poco per volta quando avrete un momento di tempo e di tranquillità. Perché ogni volta che la riascolterete, sono certa, comprenderete sempre qualcosa di più. Guardate che la stessa cosa succede anche a me. Questi libri, questo libro di Filipponio, che torno a darvi il titolo anche se introvabile, Il Loto Bianco, poi c'è Le Vie della Luce, La Via della Luce di Filipponio. Io ho cominciato a leggerlo tanti, tantissimi anni fa, quando lui l'ha pubblicato, e allora mi sembrava assolutamente impossibile da capire, ma negli anni ci sono tornate, tornate, tornate e ritornate. I fogli di questo libro sono tutti staccati e rischiano di perdersi perché è rilegato alla vecchia maniera, ma vi assicuro che negli anni, ogni volta che sono ritornata a rileggerlo, sono riuscita a capire qualche riga in più di qualcosa che avevo buttato via, avevo buttato da parte anni prima, dicendo no, per questa vita io questo non lo capisco. E invece, tornando e ritornando, mi accorgo di capire ogni volta qualche riga di più. E questo accadrà sicuramente a tutti quanti voi, perché le parole, i concetti, ci lavorano dentro. Avete sentito cosa dice? Sono entità, sono grandi esseri, anche i concetti, questo tipo di concetti sono sostenuti, guidati, accompagnati da grandissimi esseri che si occupano di farli pervenire fino a domicilio. Qual è il domicilio? La mente e il cuore delle persone. Per cui io non sono altro che uno strumento, esattamente come il microfono che in questo momento ho tra le mani, il registratore qui davanti, Davide che si occuperà di trasformarlo in CD e le persone che dal CD lo porteranno sul computer e così via. Siamo tutti strumenti dei grandi maestri e di entità ancora più grandi. Sapete, le grandi verità vengono assimilate lentamente, un passo per volta, proprio un centimetro per volta, se mai si potessero misurare in centimetri. Io non ho la pretesa di spiegarvi i sette raggi in una trasmissione. Come potrei? Non si possono spiegare in una vita. Vi ho detto che il trattato dei sette raggi con i sette volumi, uno il libro del trattato più i sette volumi, contano in tutto circa 8.000 pagine. 8.000 pagine, ma tostissime, quasi impossibili da decifrare con semplicità. Dobbiamo accettare l'idea che non dobbiamo avere fretta, che non dobbiamo mollare mai, neanche per un attimo, il lavoro di ricerca, il cammino sul sentiero. Però non dobbiamo avere fretta perché Come dice il maestro, ci sono grandi, vi leggo proprio una frase dai precetti aurei del maestro che dice: ci sono grandi esseri che cadono anche sulla soglia dell'iniziazione, incapaci di sostenere il peso della loro responsabilità, incapaci di andare oltre. Perciò preparati con timore e tremore a questo momento e sii pronto per la battaglia. Queste sono le parole del grande maestro che dà l'istruzione ai discepoli che stanno percorrendo la strada. Dice: guardate che in qualunque momento si può sbagliare e cadere, ma cadere non significa cadere nell'inferno, dimenticate l'idea, il concetto dell'inferno cristiano che è tutta un'altra cosa. Come ho detto all'inizio, lasciamo da parte ogni discorso di separazione religiosa e apriamo la mente a un discorso cosmico, universale, al cui vertice c'è Dio. Dio che aspetta tutti gli esseri perché tanto sono tutti i suoi figli. Allora, voglio leggervi una mezza paginetta di Elena Blavatsky nel suo piccolo libro. Piccolo ma potentissimo libro intitolato La voce del silenzio. È un brano dove vengono indicate le fasi, il percorso che dovremo, e gli ostacoli naturalmente, che dovremo superare strada facendo prima che la luce che è nella nostra anima possa risvegliarsi e possa guardare faccia a faccia la grande luce che proviene dall'alto. Questo per dirvi quanta pazienza, quanta fatica. E soprattutto quante vite sono necessarie. Queste sono le parole di Elena Blavatsky. Prima che l'anima possa vedere, essa deve aver raggiunto l'armonia interiore e deve aver reso gli occhi di carne ciechi ad ogni illusione. Prima che l'anima possa udire, l'uomo deve essere sordo ai fragori, ma anche ai mormorii. Deve essere sordo alle grida degli elefanti che barriscono, ma anche al ronzio argentino della lucciola d'oro. Prima che l'anima possa comprendere e ricordare, essa dovrà essere unita a colui che parla nel silenzio. Così come la forma su cui l'argilla è modellata deve essere unita alla mente del vasaio. Soltanto allora l'anima potrà udire e ricordare. E soltanto allora la voce del silenzio parlerà al vostro orecchio interiore. Scusate se è poco, eh? Scusate se è poco, noi siamo immersi in questa valle di lacrime, si fa per dire, distratti, intrappolati, travolti da una quantità di eventi che ci portano lontano, che non ci lasciano tempo e spazio per nulla. E la Blavatsky dice che dobbiamo imparare, lei viveva in India, per cui per lei il rumore più fragoroso era il barrito dell'elefante, per me è il pullman che sta passando qui sotto, proprio sotto il mio balcone in questo momento. Noi siamo presi da molte altre cose, ma dice dobbiamo essere, dovremo diventare talmente centrati sulla nostra divinità interiore da non essere distratti più né dai grandi rumori, dai grandi e fragorosi rumori, e neanche da quelli più dolci e delicati, lei ha quella bellissima immagine, il ronzio argentino della lucciola d'oro. Quanto tempo ci vorrà? Quante vite prima che possiamo incamminarci verso la luce che è sul nostro sentiero? Beh, sentite, a me fa già piacere sapere che perlomeno in questa massa acefala, permettetemi questo termine, acefalo significa senza testa. Basta guardarci intorno per vedere gente senza testa. La testa se la portano sotto braccio come in un vecchio cartone animato, non so se lo ricordate. Persone senza testa che vivono soltanto per il proprio egoismo, per il proprio benessere, infischiandosene assolutamente, del benessere, della solidarietà, dell'esistenza degli altri. Ecco, in questa massa così nebbiosa, vischiosa, oscura, dolente, pesante, io sono già felice di aver incontrato voi, anche se non vi vedo fisicamente, vi sento col cuore, voi compagni di viaggio, che a quest'ora tarda della notte, anziché guardare il film da qualche parte o qualche idiozia da qualche altra parte ancora, state ascoltando veramente la voce di colei che grida nel deserto, perché voi che siete qui in questo momento all'ascolto e tanti altri che magari non sono all'ascolto ma sono in cammino, avete intravisto in questa massa informe, viscosa, appiccicosa, rumorosa, spietata, avete visto da qualche parte la scintilla che porta al sentiero. Magari in un lampo la vostra anima vi ha permesso di vedere il sentiero e state camminando verso quel sentiero. Stiamo camminando perché ci cammino anch'io. Accidenti se ci cammino da quanto tempo verso quel sentiero. E però camminando verso quel sentiero sento fortissima la necessità di girarmi, guardarmi indietro e vedere quante più persone posso trascinare con me verso quel sentiero. E sono certa che una volta fatto il primo gradino, io con tutti gli altri, ci saranno persone che ci aiuteranno a fare il secondo gradino e poi il terzo e poi il quarto. E ci aiuteranno a percorrere quel sentiero che porta verso la luce. Sapete, l'importante è aver visto che da qualche parte c'è la luce, che c'è un sentiero talvolta faticoso, anzi molto spesso faticoso, ma talvolta gioioso da percorrere. E anche a costo di rinunciare a qualcosa della nostra vita, dei nostri piaceri quotidiani, ci siamo messi in cammino su quel sentiero. Ecco. Ma attenzione, perché questo è il compito di ciascuno di voi. Io faticosamente ho aiutato molti, e anche me stessa ovviamente, a fare quel primo scalino. E tutti coloro, sto parlando di voi, che sono già su quel primo, secondo, terzo scalino, hanno lo stesso identico compito. Sì, ok, guardare la luce e camminare verso quella luce. Ma tanto ci sono persone dagli scalini più alti che tendono la mano e ci aiutano a fare il passo superiore. Il compito più importante, qualunque sia lo scalino a cui noi siamo arrivati, è di voltarsi indietro, guardare le persone che sono dietro di noi sugli scalini inferiori e amorevolmente, pazientemente, tendere la mano e aiutarli a salire. Anche perché una volta che loro sono saliti, qualcuno ci trascinerà sul piano superiore. È tutto un meraviglioso, straordinario tendersi di mani. Perché siamo in cammino tutti. Credetemi, siamo in cammino, ma proprio tutti, 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 anche gli angeli, gli arcangeli, anche le creature dei regni superiori, siamo tutti in cammino verso il trono di Dio. Che è così lontano, ma credetemi, se ci guardiamo intorno, anche così vicino. Bene, io per questa sera terminerei qui. Per essere la prima trasmissione tosta del 2009, penso di averla fatta abbastanza tosta, penso di avervi dato abbastanza spunti su cui riflettere e ci ritorneremo poco per volta nell'arco dell'anno. E se il mio compito non durerà per tutto il 2009, non preoccupatevi, ci sarà sempre qualcuno che vi aiuterà. Vi do un'ultima indicazione per riconoscere le persone di cui fidarsi. Le persone di cui fidarsi, di cui ciascuno di noi può fidarsi, non diranno mai io sono il tuo maestro, se ne guardano bene. Diranno io sono uno strumento. Le persone di cui fidarsi non vi chiedono delle cifre pazzesche per istruirvi. Guardate che in tutti questi 35 anni di radio io non ho mai preso una lira o un euro dalle varie radio in cui ho trasmesso. Nessuno mi ha mai pagato e nessuno mi paga per fare questo, ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. Sì, ci sono i miei libri, ma se voi sapeste quanto costa stampare e distribuire un libro, non ci si arricchisce con questo, anche quelli sono semplici strumenti. Ci sono libri che costano centinaia di migliaia di lire e non perché costi di più la carta o la stampa, ma perché c'è una volontà diversa. Vedete, quando hanno chiesto a Gesù, Maestro, come facciamo a riconoscere i falsi profeti? Vi dico questo perché sono le parole del Vangelo. Le parole del Vangelo sono assoluta verità. Il Maestro gli ha detto ai suoi discepoli: un albero si riconosce dai frutti che porta. Se quei frutti sono buoni, se potete nutrirvene, allora la persona che ve li sta offrendo è valida. Se l'albero ha i frutti avvelenati e danneggiano il vostro corpo e la vostra anima, fuggite, perché quello non è un profeta, ma è un falso profeta. E con queste parole concludo per questa sera la trasmissione, ringraziandovi per l'ascolto, e permettetemi di chiudere, anziché con la grande invocazione, come facciamo sempre, con una preghiera splendida, probabilmente la preghiera più antica che l'umanità abbia mai ricevuto. È tratta dai Rig Veda ed è una traduzione della Gayatri. Io amo molto spesso recitare questa preghiera quando mi trovo immersa nella bellezza della natura, perché è nella bellezza della natura che è facile vedere Dio. Recitiamola insieme. Signore di tutte le galassie, tu che sostieni l'universo da cui tutto nasce e attraverso cui tutto ritorna, svelami il volto del vero sole spirituale, ora nascosto da un disco di luce dorata, affinché io possa conoscere la verità e svolgere correttamente il mio compito mentre faticosamente cammino giorno dopo giorno verso i tuoi sacri piedi.